Questa corsa loro c'è già stata. Semplicemente adesso hanno ricreato lo stesso meccanismo e quindi si è ricreata anche la corsa a loro. Cioè il meccanismo è sempre quello, il governo italiano non ha nessuna intenzione di gestire pubblicamente in qualunque maniera questo settore qua e quindi semplicemente apre le gabbie. In certi momenti aprono le gabbie e dicono liberi tutti perché dobbiamo arrivare ai numeri che ci dice l'Unione Europea, quindi fanno così. Cioè, per me è un modus operandi questo, non è un'emergenza, non è proprio il modo in cui fanno le cose.
Controvento, controvento, controvento. Alla scoperta della speculazione energetica in Sardegna. Tra falsi miti e proteste popolari. Capitolo 2. La corsa all'oro. Come abbiamo approfondito nella scorsa puntata, la Sardegna è stata, in diverse epoche, soggetta a occupazione e estrazione delle risorse. Un evento che i sardi non hanno ancora oggi dimenticato è stato l'emblematico disboscamento perpetrato dai Savoia a partire dalla seconda metà del 1800, prima e dopo l'Unità d'Italia, abbattendo un terzo dei boschi presenti sull'isola, per utilizzare il duro leccio locale per creare le traversine delle ferrovie italiane, in primis al fine di costruire la storica linea ferroviaria Torino-Genova. Ne parla Fiorenzo Caterini, antropologo, nel libro Colpi di scure e sensi di colpa. Ad ora continuano in Sardegna le occupazioni, di tipo militare, italiane della NATO, e persistono gli estrattivismi di ogni tipo, minerario, agricolo, turistico e in questa fase energetico. Da diversi mesi buona parte del popolo sardo si è mobilitato contro i progetti delle cosiddette multinazionali del vento. Centinaia di proposte realizzative di impianti di pale eoliche, sia a terra che in mare, sono infatti stati presentati alla regione Sardegna negli ultimi 2 anni. Tutto è cominciato durante il governo di Mario Draghi. Sono state approvate una serie di semplificazioni che hanno permesso di presentare richieste per connettere la rete elettrica nazionale agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, favoriti poi dal decreto energia dell'attuale governo Meloni. Il tutto nel contesto della transizione energetica europea, recepita, sotto vesti differenti, dai diversi stati componenti. Da qui nasce il Far West delle richieste. Si pensi che in Sardegna nell'ultimo periodo sono state create centinaia di società improvvisate, per lo più con un capitale sociale di poche migliaia di euro, che hanno acquisito i diritti di superficie di terreni dove costruire gli impianti energetici. E oltre a loro è arrivata la grande mano delle multinazionali dell'energia. Ne parla il comitato Sarrieddu per Narbolia, che insieme a attivisti e abitanti della zona porta avanti oggi la lotta contro l'installazione delle pale eoliche tra Montiferru e l'Alto Campidano.
Questa corsa loro c'è già stata. Semplicemente adesso hanno ricreato lo stesso meccanismo e quindi si è ricreata anche la corsa loro. Cioè il meccanismo è sempre quello, il governo italiano non ha nessuna intenzione di gestire pubblicamente in qualunque maniera questo settore qua, e quindi semplicemente apre le gabbie. In certi momenti aprono le gabbie e dicono liberi tutti perché dobbiamo arrivare ai numeri che ci dice l'Unione Europea, quindi fanno così. Cioè per me è un modus operandi questo, non è un'emergenza, non è proprio il modo in cui fanno le cose.
Non so se ve l'hanno già letto, in questo momento abbiamo circa 800 domande di impianti, di progetti, per circa 57 gigawatt, mentre noi lo Stato italiano ci ha chiesto di produrne 6,2 gigawatt.
Fino al 2030. Un minimo.
Però. Il minimo, sì. Comunque, 6,2 gigawatt e progetti per 57 gigawatt. Sono inutili, anche perché non possiamo neanche esportarli, perché abbiamo 2 cavi che non esportano neanche 2 gigawatt.
Fa bisogno di questi 57 gigawatt, equivalgono come
corrente per circa 50 milioni di persone.
Cioè dovremmo produrre per 50 la Sardegna dovrebbe produrre per... Ma questo la Meloni l'ha detto chiaramente, che non solo la Sardegna ma l'intero meridione d'Italia dovrebbe diventare un hub energetico per l'Europa, non tanto per
che noi non siamo neanche i peggiori. Peggio di noi c'è anche la Sicilia e la Puglia, è peggio della Sardegna. Noi siamo terzi, non siamo neanche peggiori in Italia.
Una parte delle concessioni riguarda campi incolti, altri, acquisiti, sono stati ottenuti in terreni coltivati, vicino ad aree archeologiche, in contesti faunistici protetti, in zone abitate.
Noi, il nostro comitato, Sarriedu di Narbuglia, che è stato uno dei primi anche che ha cominciato a lottare su questo in Sardegna, è stato anche il primo che ha denunciato la ditta al TAR Sardegna. Noi abbiamo avuto una storia anche giudiziaria col TAR Sardegna, col Consiglio di Stato.
E intanto vanno avanti lo stesso.
Col TAR Sardegna abbiamo vinto, stravinto, il Consiglio di Stato abbiamo perso perché hanno fatto una sentenza politica. Il nostro progetto di Narbuglia sono 64 ettari dei migliori terreni agricoli irrigati, sono 1614 serre da 200 metri quadri l'una, sono 107.000 pannelli fotovoltaici per una potenza di 27 megawatt che può dare corrente fino a 14.000 famiglie. Quindi questo giusto per darvi un'idea della grossezza e dell'impatto del coso. L'ha fatto un ravennate il progetto, abusivo eccetera, che poi l'ha venduto a una ditta cinese. Infatti adesso l'impianto appartiene ai cinesi. L'hanno comprato loro e costruito loro. Lui ha venduto le autorizzazioni.
Ha una holding che poi non è, cioè, di proprietà cinese, ma sede in Lussemburgo. Come
sì, sono le solite scatole cinesi. Il titolare ha sede a Antwerpen, in Belgio, ma la sede della società è in Lussemburgo.
Sì, sì, sì.
E loro incamerano gli incentivi, perché fondamentalmente questa è la nuova tornata di un meccanismo che è ciclico, di come l'Italia assolve gli impegni che prende con l'Unione Europea sulle rinnovabili.
Una volta acquisiti i terreni, il diritto di superficie può essere immesso sul mercato libero, venduto al miglior offerente a un prezzo esponenzialmente maggiorato rispetto alla vendita iniziale. Tutto questo senza alcun controllo o limitazione da parte dei comuni interessati o dalla stessa regione. Luigi Pisci è un attivista di Isili, un comune di meno di 3.000 abitanti nel Sarcidano, centro-sud della Sardegna. Sul suo territorio insistono diverse proposte di parchi eolici.
Noi siamo il Comitato Sarcidano Difesa Territoriale. Siamo nati l'8 gennaio 2023, in seguito alla pubblicazione nel sito della Regione Sardegna preposto di un progetto di un grande impianto eolico che sarebbe dovuto sorgere nel territorio di Isili, attorno all'ex zona industriale. Quello di cui ci siamo resi conto e subito dopo che quello non era e non sarebbe stato l'unico progetto. Stiamo parlando nello specifico di un progetto che prevede 6 torri eoliche alte oltre 200 metri in un territorio in cui la vocazione industriale è decotta totalmente e attorno al quale sorgono importanti emergenze archeologiche e paesaggistiche del nostro territorio. Nelle settimane e nei mesi successivi, oltre a studiare il progetto e a scrivere le osservazioni, abbiamo appunto scoperto che c'erano tantissimi altri progetti in arrivo nel nostro territorio. E soprattutto abbiamo scoperto che a livello regionale, quindi a livello sardo, c'erano domande di allaccio preventivo alla rete nazionale dell'alta tensione, quindi dal sito di Terna, per oltre 50 gigawatt, solo in Sardegna. Quindi significa una energia potenzialmente installabile che potrebbe soddisfare le esigenze di una grande nazione industrializzata. E questo solo in Sardegna. Quindi lì è cominciata la nostra corsa, perché è una corsa contro il tempo. Nel momento in cui tu hai una serie di progetti che sono immessi in un processo autorizzativo, è una corsa contro il tempo per cercare di fermarli, perché poi, una volta concluso il processo autorizzativo, nessuno può impedire a quell'impresa di costruire l'impianto. E quindi a quel punto perdi il territorio e perdi anche la transizione, ma su questo magari torniamo dopo. Questa corsa contro il tempo è iniziata cercando di radicarci nel territorio, quindi nel tentativo di accendere diversi fuochi nei vari paesi del territorio. E quindi il comitato ha cominciato a crescere facendo le assemblee territoriali, quindi paese per paese abbiamo chiamato a raccolta i cittadini, gli abbiamo spiegato quello che stava accadendo e quali erano i rischi e soprattutto qual era il modello.
La principale conseguenza di questa liberalizzazione è stato un aumento enorme di richieste di connessione alla rete elettrica. Nel giro di 2 anni, Terna, la società pubblica che in Italia si occupa di gestire la rete, ha ricevuto 824 richieste per la connessione di nuovi impianti energetici, pari a circa 60 gigawatt di potenza. È un assalto eolico, come lo definiscono i comitati sardi. 547 sono relativi agli impianti fotovoltaici per una potenza di 23,8 gigawatt, 248 per impianti eolici per una potenza di 16,7 gigawatt e 29 richieste per impianti eolici offshore, cioè costruiti in mare, per una potenza di 13,8 gigawatt. Ma come trasportare questa ipotetica enorme produzione di energia? È presto detto, e lo spiega lo stesso sito di Terna S.p.A., sul sito della società pubblica italiana si legge: in Sicilia, in Sardegna e anche in Campania c'è una forte produzione da fonti rinnovabili non programmabili, in particolare solare ed eolico, in costante aumento. La realizzazione del Tyrrhenian Link, prosegue poi il sito della società Terna, rientra in un contesto in cui le due isole maggiori necessitano di un rinforzo di interconnessione verso il continente, anche alla luce dell'evoluzione attesa del parco termoelettrico in Sicilia e in Sardegna e del forte aumento di richieste di connessione di nuovi impianti rinnovabili alla rete. Da mesi, in merito alla realizzazione del Tyrrhenian Link, è in corso la protesta contro gli espropri che sorgono dove Terna vorrebbe costruire la futura stazione di conversione elettrica, legata al progetto dei cavi sottomarini tra Sardegna e Sicilia. Il Tyrrhenian Link è un'infrastruttura considerata strategica dagli investitori e dal governo. Tuttavia, il progetto ha suscitato forti opposizioni proprio perché rappresenta una delle opere principali per la corsa all'oro energetico sull'isola, che permetterà alle multinazionali del fossile e delle rinnovabili di installare un numero enorme di impianti sul territorio sardo. È questo il preludio, secondo i comitati, alla devastazione della Sardegna. Mentre realizziamo questa puntata, il 20 novembre 2024, è avvenuto a Selargius, a nord di Cagliari, lo sgombero di polizia del presidio permanente La Rivolta degli Ulivi, sorto per contestare proprio il cavidotto Tyrrhenian Link. Prima di questo sgombero, siamo stati su quei terreni per conoscere il progetto e la protesta, attraverso la testimonianza di Roberto Ladu.
Qua siamo nel comune di Selargius, cioè in questo territorio sorge una delle opere principali, un'opera di interesse nazionale che è il Tyrrhenian Link, che quindi è le due centrali che serviranno a accumulare, trasformare e convogliare l'energia prodotta in questo cavo, saranno in questo territorio e occuperanno 17 ettari di di terre, non saranno, è diviso in due, cioè son due centrali, infatti ho detto due centrali perché sono due centrali, cioè, diciamo che sono, risultano attorno a un'altra centrale sempre molto importante perché è, diciamo, uno dei due terminali in Sardegna. C'è una linea che si chiama Dorsale Sarda, che è una linea che collega il nord al sud della Sardegna. È uno dei due terminali di questa linea, è questa centrale preesistente che è stata costruita negli anni '80. E qui, tornando al discorso di come le prime iniziative che abbiamo fatto sono state un mercato contadino, che però è una, diciamo, è una cosa che sta anche, diciamo, nelle nostre corde, perché comunque sono iniziative che già facciamo da anni, quindi a un certo punto abbiamo iniziato a fare questo mercato contadino, però creando all'interno un momento di discussione su questa cosa, e anche nella chiamata, nel volantino, comunque citavamo questa faccenda qua, e lo facevamo in un posto molto vicino, anche se ancora all'epoca non sapevamo esattamente dove doveva nascere questa centrale, cose che invece adesso qui sono, perché poi dopo è nato il comitato, poi a Serraso c'è un comitato, anzi adesso addirittura ce ne sono due.
La Sardegna rischia di diventare una gigantesca piattaforma di accumulo di energia. L'arrivo di container di batterie elettrochimiche al litio, in grado di conservare l'energia prodotta dagli impianti rinnovabili, eolici e fotovoltaici, è uno di questi esempi.
Chiaramente bisogna vedere, perché bisogna vedere se aprono un cantiere in dato paese, perché ci sono per esempio dei paesi che comunque, diciamo, c'è stata molta attività, capito? Però magari ancora non hanno aperto nessun cantiere, per cui comunque bisogna vedere. Poi in realtà ce ne sono un sacco di altri che però, per esempio, adesso vabbè, hanno già messo parecchie batterie al litio e devono nascere dei parchi di batterie al litio spropositati, cioè, che sono container, che fra l'altro sono super pericolose, anche perché comunque sono appunto cose che possono raggiungere temperature altissime. Tra l'altro gli stessi vigili del fuoco non saprebbero come spegnere, cioè quella roba se si incendia, finché c'è il materiale che brucia, cioè non puoi spegnere in nessun modo. Insomma, cioè, tipo a Utta c'è un progetto di un parco che con 500 batterie, cioè nel senso stiamo parlando di parchi di 10 ettari con pieni di batterie, capito? Che questo è un altro degli aspetti di sottrazione del territorio importanti, cioè forse anche peggiori diciamo, del sito produttivo, perché comunque, cioè non che il sito produttivo vada bene, però comunque anche questi qua, cioè che riempiono. Quando arrivano queste opere, attorno, cioè se qua fanno questa opera, cioè arriverà una ragnatela di cavidotti, perché comunque questo sarà uno dei punti da cui dovranno convogliare, diciamo, l'energia verso la Sicilia e poi dalla Sicilia verso... per cui comunque arriverà di tutto, tra cui anche parchi batterie, insomma, sarà... Cioè si trasformerà, questo territorio diventerà un'unica zona industriale, perché comunque, chiaramente non ci metteranno due anni, però comunque, cioè se vanno avanti queste cose, cioè nel senso quel poco che è rimasto, cioè anche io mi prendo le palle, perché comunque cioè, ho 53 anni, cioè ho la casa qua, però comunque è chiaro che se mi fanno Chernobyl attorno non posso neanche stare qui a resistere, cioè nel senso, però ovviamente io lotterò fino alla fine, però comunque insomma la situazione è abbastanza preoccupante.
In Sardegna esistono già da anni decine di impianti eolici e fotovoltaici sparsi sull'isola. Come ci spiega da Olbia Maria Grazia, del coordinamento Gallura, tra le 12 donne che a metà novembre 2024 aveva occupato temporaneamente il Consiglio regionale sardo a seguito della mancata discussione in aula della legge di iniziativa popolare denominata Pratobello 24.
La questione transizione energetica con impianti rinnovabili a Sardegna è una questione molto lunga. Certo è che si sta intensificando il dibattito e lo scontro forte adesso per una serie di processi normativi che ci vedono inseriti in un contesto europeo, però diciamo che la Sardegna ha conosciuto impianti eolici già dagli primi anni 2000, siamo state la regione con l'impianto eolico più grande addirittura d'Europa ai tempi, con Budusoala dei Sardi, con 64 aerogeneratori, tuttora attivo, che di fatto per la comunità a loro detta è un grande valore, perché ai tempi c'erano ancora le royalty, quindi gli incentivi sulla produzione erano a favore della comunità, ovvero del comune, e quindi inizialmente anche la consapevolezza di quello che significasse questa transizione in Sardegna è stata un po' dubbia, perché c'era sempre questa narrazione che impianto eolico uguale tanti soldi per le casse del comune, perché di fatto Guduzo e Alavisardi guadagnano tantissimi soldi, si va dagli 800.000 fino a 1.200.000 l'anno di incentivi per la producibilità, che ovviamente varia a seconda dei mesi, a seconda del vento, quello è variabile. E quindi inizialmente c'era questa prospettiva, no? Solitamente in Sardegna c'è questa tendenza che chi viene da fuori viene, no? Con l'aspetto di chi ha, ah, finalmente veniamo qua e vi facciamo vedere come si vive, un po' con l'atteggiamento colonialista, questo è come lo viviamo noi, colonialista della civilizzazione, dell'importazione, di un'evoluzione, di una emancipazione che in questo caso sta passando per le rinnovabili. Tempo fa è successo per il piano industriale, con impianti come Porto Torres, Porto Vesme, Ottana, che sono stati dei fallimenti totali, perché se voi andate a considerare in Sardegna le zone più povere sono proprio quelle. Ad Ottana addirittura il fallimento è arrivato dopo 2 anni, cioè, i pastori che sono stati sradicati dal loro contesto e dal loro saper fare per diventare degli operai, erano già in cassa integrazione dopo 2 anni, un fallimento totale. Porto Vesme e Porto Torres, sì, ogni anno ci sono lotte continue, ci sono state varie trasformazioni dal petrolchimico, insomma adesso si sa, si brucia carbone per produrre energia, ma a chi serve questa energia?
Il tema della speculazione energetica, dove grandi aziende italiane e straniere puntano a realizzare impianti rinnovabili con profitti enormi, con conseguenze negative sulle comunità locali e il patrimonio storico ambientale sardo, continua a essere centrale nelle cronache isolane. Maurizio Onnis, sindaco di Villanova Forru, paese impegnato da oltre 10 anni in lotte contro l'assalto eolico, ce lo spiega.
Io vivo qui dal 2013. Nell'autunno di quell'anno installarono delle pale da mini eolico sulle colline tra Sardara, Villanova Forru e San Luri. Ne hanno messe 13. Le pale da mini eolico... quelle hanno una potenza installata da 59 kW, quindi un kW sotto i 60 kW, che sono i limiti oltre il quale bisogna chiedere la valutazione di impatto ambientale. E quindi è stato fatto apposta, naturalmente, per evitare molta burocrazia, e non erano legate a nessuna azienda agricola, mentre il mini eolico è stato ideato per permettere alle aziende agricole di sopperire al proprio fabbisogno energetico senza ricorrere alla rete. Motivi per cui abbiamo creato nel marzo del 2014 un comitato che si chiamava Fuori dalle Pale e che è col punto esclamativo, e quindi qui il comitato l'abbiamo fatto 11 anni fa. Quelle pale, ci sono stati 2 processi, uno penale istruito dalla Procura di Cagliari e poi uno amministrativo promosso da me dopo che mi hanno fatto sindaco. Persi tutte e due, quello istruito dalla procura perso, il tribunale ha dato ragione ai costruttori, quello promosso da me perso, siamo arrivati al TAR e il TAR ha dato ragione ai costruttori. Sono state sequestrate 2 volte quelle pale dalla forestale, 2 volte di sequestrate, e in tutti questi anni quindi hanno continuato a produrre un sacco di soldi che vanno fuori dalla Sardegna e anche fuori d'Italia, e produrre un sacco di energia che a noi non serve, non ce ne viene in tasca niente. E quindi è dalla primavera del 14, dal 13-14, che insomma in questo paese che ha 600 abitanti, è piccolino, eccetera, 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 è da quell'epoca che le tematiche ambientali sono di casa.
Molti paesi hanno vissuto storie simili.
Io sono Luciana Mele, il comitato che rappresento è Terra che ci appartiene, di Gonno Svanadiga. È un comitato che è nato nel 2012, quelli di questo territorio sono tutti comitati nati in quel periodo, perché la Sardegna purtroppo non è nuova alla speculazione energetica, al tentativo perlomeno di speculazione energetica, quindi nel 2012 ci fu un'ondata di progetti che andavano dal termodinamico al geotermico, quindi alle ricerche geotermiche, che videro impegnati molti cittadini nel difendere il proprio territorio. Questi progetti che arrivarono in quel momento, più o meno alla fine del 2011, non erano meno impattanti, perché erano comunque degli apparati industriali che si volevano costruire all'interno di zone invece destinate all'agricoltura, in cui già insistevano parecchie aziende produttive che prendevano anche contributi europei, che praticavano il benessere animale e tutta questa roba che si fonda sulle direttive europee. E tuttavia c'erano delle multinazionali che avevano messo, diciamo, gli occhi su questi terreni che poi valgono poco, che sono a buon prezzo, e li volevano inizialmente acquistare, ma non essendo d'accordo la gran parte dei proprietari, cercarono poi di farli espropriare alla regione. Tutto questo tentativo non andò a buon fine, grazie ai comitati e alle centinaia di cittadini che anche in quel momento si mobilitarono. Però fu una lotta durissima che durò 6 anni, perché soltanto alla fine del 2017 noi riuscimmo a venire in ragione di questa situazione, grazie al governo Gentiloni, che con un decreto chiuse tutti questi progetti di termodinamico. Quindi siamo alla seconda grossa ondata tentativo di speculare, questo grazie alle direttive europee, lo sappiamo, che però hanno colpa, tra virgolette, secondo me, fino a un certo punto, perché io attribuisco la responsabilità soprattutto a come recepiamo noi italiani le direttive europee e come a volte siamo, come dire, inattivi, inermi davanti a certe problematiche. Cioè lasciamo scorrere il tempo senza decidere nulla, pensando di non star decidendo e quindi di tenere tutto fermo, invece le cose ovviamente nel vuoto vanno avanti, perché c'è qualcuno che si muove di sottofondo, di sottecchio, e va avanti, anzi, proprio approfittando di quei vuoti.
Diciamo che il meccanismo comunque è sempre quello: tu puoi mettere su un'aziendina, un SRL con capitale minimo, capitale sociale in genere era proprio 10.000 euro con 2.500 euro depositati. Ti dico, solo di serre fotovoltaiche, io mi sono fatto la tesi nel 2013, sono andato all'assessorato, mi ero preso tutti i faldoni, quindi ho fatto un mese di... mi sa che di progetti presentati ne avevano gli armadi pieni in tutto l'assessorato, era una roba allucinante, ne avranno avuti 500, adesso vado a grosso, ma di progetti presentati, fai che il 90% veniva cassato subito, per 3 specifiche dovevano avere e non le avevano, che erano il titolo dei terreni, una percentuale di terreno occupata o meno dalla copertura delle SR e... come si dice, una persona che facesse da agronomo legata al progetto, che era in genere quello su cui poi cadeva la maggior parte, cioè avere questa titolarità di un imprenditore agricolo professionale
iscritto nel registro provinciale degli imprenditori agricoli
nel progetto.
Parleremo nelle prossime puntate delle richieste dei comitati, dei motivi profondi che hanno spinto gran parte della popolazione sarda a opporsi a quello che in superficie viene definita conversione ecologica, e approfondiremo soprattutto le alternative che esistono per arginare la corsa all'oro delle energie e come la promozione delle così definite comunità energetiche possa essere per alcuni una valida opzione al far west dell'eolico.
Le testimonianze che state ascoltando sono state registrate durante un viaggio alla scoperta della speculazione energetica in Sardegna tra ottobre e novembre 2024, realizzate da Radio Onda d'Urto, Radio Blackout e dal progetto di inchiesta Confluenza ospitato su InfoOut.